Ben trovati al Minestrone Sociologico, il primo podcast a cottura lenta 100% biologico e ricco di immaginazione sociologica.
Durante la cottura del minestrone vi racconteremo di fatti e persone in modo speziato, alla costante ricerca del vero sapore sociologico.
Il minestrone sociologico è fatto scegliendo i più interessanti ingredienti di stagione, come vuole la tradizione.
Al centro di ogni puntata ci sarà la migliore selezione della nostra dispensa, ospiti speciali, ricerche innovative o polemiche del giorno.
Potete trovare le ricette del minestrone sui nostri canali social e sul nostro sito internet.
Benvenute e benvenuti a una nuova puntata del Minestrone Sociologico, il podcast dell'Opificio Sociologico. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, è Monica Papini, una sociologa, nostra collega, che si occupa di salute mentale e insieme a lei parleremo del suo lavoro di ricerca di tesi magistrale. Io sono Raffaella Maiullo e con me c'è Costanza Gasparo. Se vuoi parlare, Costanza, puoi dire qualcosa.
Basta la presentazione.
Perfetto. Allora, ciao Monica e grazie per essere qui con noi oggi.
Nonostante i 40 ciao. Gradi.
Ciao, grazie e benvenuti a tutte e tutte che ci staranno, spero, ascoltando.
Bene, allora entriamo subito nel vivo della tua ricerca e inizierei col farti, diciamo, la domanda che... tutti e tutte si staranno facendo, cioè tu di che cosa ti occupi nello specifico?
Allora, io mi occupo del disturbo psichiatrico e mi occupo della visione che ha la società del disturbo psichiatrico, soprattutto sulla questione di genere, perché nella mia ricerca ho appunto avuto modo di vedere che c'è un diverso modo di vedere se si parla di una paziente psichiatrica o un paziente psichiatrico. Per certi versi è meglio, per certi altri è peggio, però è sicuramente differente.
Perfetto. Ora inizieremo la nostra chiacchierata, insomma noi abbiamo comunque un po' parlato tra di noi, conosciamo il tuo lavoro e quello che hai fatto, ma quali sono i termini giusti da utilizzare in questi casi? Quindi quando parliamo di disturbo bipolare, forse già disturbo bipolare sbagliato, qual è la definizione giusta?
Se allora, ce n'è disturbo bipolare? No, disturbo bipolare è sicuramente la dicitura giusta, si tratta di un disturbo psichiatrico e come tale va narrato e va spiegato. Si tratta di un disturbo che, nonostante la parola disturbo non rappresenti una cosa grave, un'affezione grave, ci viene sempre il disturbo di stomaco, in realtà è una cosa passeggera, anche se estremamente noiosa. Si tratta proprio di una patologia. L'importante è proprio dire questo, che si tratta di una patologia psichiatrica che ha un'eziologia neurologica. In realtà è una mancanza di connessioni tra i neurotrasmettitori cerebrali che danno degli sbalzi di umore molto forti, per cui da una parte ci sarà la fase down di depressione maggiore, anche qui la depressione maggiore è un tipo di depressione che è prolungata nel tempo, quindi una depressione va curata anche farmacologicamente, non solo con terapia, psicoterapia o altro. Quindi una forte depressione, dall'altra parte nella fase up invece c'è quella che viene definita la fase di mania o ipomania, perché ci sono due tipi di disturbo bipolare, comunque mantengono sempre questa fase up invece in cui la paziente hanno un comportamento appunto maniacale, per cui sono, vediamo se riesco a spiegare, momenti di grande fiducia in se stessi, facciamo l'esempio, c'è cioè chi prova a volare e ci prova, purtroppo a volte ci riesce, chi crede di essere Dio, molto spesso si hanno questi deliri mistici durante la mania nel rapporto, nel disturbo bipolare. E anche questo è molto pericoloso, sono comportamenti pericolosi anche da un punto di vista economico, perché spendono soldi che non si hanno, da un punto di vista sessuale, perché si hanno comportamenti ipersessualizzati ma anche pericolosi. E quindi è una patologia che va trattata come tale, quindi non va ridotta la parola disturbo o sindrome, perché si può parlare di sindrome o di disturbo bipolare.
E una curiosità, secondo te, io faccio un po' in questo caso forse l'avvocato del diavolo con questa domanda, però tu bacchettami se pensi che insomma stia passando il segno da questo punto di vista. Secondo te il senso comune, no, che si viene a sviluppare rispetto al disturbo bipolare, su che basi poi si è strutturato? Perché se diciamo si parla, no, in maniera molto superficiale, non si conosce la patologia, le persone molto banalmente appunto penseranno di dire e allora è qualcuno o qualcuna che magari un giorno ti risponde male e dopo un'ora magari nella stessa giornata è la tua migliore amica. Non è così, ovviamente.
No, quella è una persona volubile, nel senso è una persona che cambia idea, mentre invece il disturbo si occupa proprio del disturbo dell'umore, quindi la variazione è una questione, appunto, come ho detto, è una questione patologica, non è una questione, diciamo, umorale, nel senso stamani mattina mi alzo, sono contenta, inciampo, mi faccio male e mi girano le scatole. Non è questo, quello è un cambiare umore ed è normale in tutte le persone. La faccenda è un po' più complicata, vuol dire che io stamani mi sveglio, non riesco a alzarmi dal letto, non voglio mangiare, voglio stare chiusa in una camera al buio, e voi potete anche dirmi ma ce la devi fare, ma ti devi impegnare, ma fatti una vacanza, ma cosa c'hai da star male perché c'hai tutto e io non ce la faccio. E può essere che tra qualche giorno io invece mi trovi appunto a camminare su un tetto pensando di essere Dio e appunto pensando di volare, oppure acquisti una casa senza avere i soldi per pagarla. Capita, c'è chi ha acquistato cose veramente inutili, nel senso conosco persone che hanno acquistato, anche vicine a me, che hanno acquistato un cavallo senza nemmeno avere il posto dove metterlo.
Cavallo, chiediamoci
fino a che caro della benzina.
Esatto.
No, ma questo è stato molti anni fa, quando ancora la benzina non costava così tanto.
E io vedo, sento e percepisco che la nostra metodologa vuole farti una domanda un po' più, diciamo, relativa all'indagine che hai fatto, giusto?
Sì.
Non sia cattiva.
Tutti pensano che faccio domande cattive, non...
Gira questa voce, comunque.
Allora, no, in realtà solo una curiosità. Allora, innanzitutto tu hai scelto questo tema di ricerca per la tesi anche per una vigilanza personale, giusto?
Esatto, sì.
Ok, e allora la mia curiosità era quanto questa vicinanza, questa esperienza personale ti ha in un certo senso, non ti dico avvantaggiata, però quando è risultato un vantaggio nell'entrare in contatto, quindi nell'affrontare un tema, ok? Quindi condividere un senso comune, comunque vivere in prima persona, e quanto però si sa che, parlando un po' della ricerca sul campo, a volte l'essere vicina a un tema possa avere anche dei risvolti un po' negativi, no? Nel senso, quando alla fine ci sta anche che il ricercatore o la ricercatrice in questo caso non riesca a mantenere una distanza fondamentale tra il ruolo di tra se stesso, se stessa, quindi in questo caso, e l'oggetto della ricerca. Quindi, come è stata la tua esperienza? Quanto è stato un valore aggiunto? E quando però, non so se in alcuni punti della ricerca, in alcune fasi, hai sentito un po', non so, un campanello d'allarme, hai dovuto ristabilire una distanza.
Questa era la domanda buona, quella cattiva.
Figuriamoci! Allora... Dunque, io ho affrontato questo argomento perché ci sono dentro, e ci sono dentro in prima persona, perché io soffro appunto di disturbo bipolare e penso che difficilmente, se no, venga in mente di affrontare questi tipi di argomento, perché appunto intanto se ne sa poco, cioè la persona comune non è che sa tutte queste cose, per cui bisogna o esserci dentro in prima persona o avere qualcuno di molto vicino e chiaramente c'è dentro. E allora, da un punto di vista strettamente metodologico, sono stata avvantaggiata, nel senso che per riuscire a trovare queste 22 donne a cui fare interviste, a cui chiedere quello che appunto provavano rispetto a diversi temi della loro vita, io facendo parte di gruppi Facebook di autoaiuto appunto sul disturbo bipolare, mettendo una richiesta proprio su questi gruppi, ho ricevuto molte adesioni, molte più di quelle che in realtà sarebbero state necessarie. Poi chiaramente la malattia ci mette del suo, per cui qualcuna di queste donne era ricoverata, qualcuna non se la sentiva più, qualcuna aveva paura che magari la privacy non fosse rispettata, però comunque 22 interviste sono state fatte. Per quanto riguarda la vicinanza, allora io e la mia relatrice, tutte e due, avevamo un po' di paura, perché in un momento di mia stabilità, che ormai dura da 7 anni, per cui diciamo che sto bene come tutti, nel senso non tutti i giorni della mia vita e non tutti i momenti, però...
Eccoci, abbiamo avuto un problema tecnico, però insomma capita sempre nelle migliori registrazioni. Tra l'altro voi non l'avete visto, ma Raffaella mi ha letteralmente fulminato con gli occhi quando è successo. Comunque ora ci siamo, anzi torniamo con un audio ancora più pulito e possiamo continuare con questo fantastico podcast.
Dunque, sì, c'era in effetti la paura che l'avvicinarmi troppo a un dolore o a situazioni che anche io conoscevo bene potesse in qualche maniera inficiare la mia visione del dolore altrui, e comunque potesse mettere un velo che mi impedisse di vedere cose che vadano appunto oltre il senso comune, che è comunque quello che la sociologia dovrebbe fare. Però siamo state fortunate, appunto io stando bene non ho avuto questo problema, sicuramente c'è stata una maggiore empatia, perché chiaramente capivo bene quello che stavano passando. In alcune parti è stata veramente molto dura, perché le storie che hanno raccontato sono davvero tremende, alcune più, alcune meno, alcune molto belle, alcune molto meno belle, però diciamo che sono riuscita a superare questa cosa e effettivamente il risultato mi è sembrato insomma adeguato comunque a quello che io pensavo di riuscire a vedere. Sicuramente la tentazione di andare avanti quando loro parlavano e di magari far domande che io sapevo che potevano portare a alcune risposte c'è stata. Ho cercato di resistere, ci sono riuscita, magari qualche volta no, però diciamo più volte sì.
Ok, vabbè, come... No, prego.
Ma è a livello emotivo?
A livello emotivo è stato impegnativo, anche perché anzi, se ci penso, l'anno scorso ero proprio in questi momenti. Le interviste sono state fatte in un periodo di 2 settimane, quindi io ho fatto anche 2, a volte 3 interviste al giorno, quindi di media sono state sui 45 minuti, per cui io mi è capitato un pomeriggio, un giorno ne ho fatte 4, 2 la mattina e 2 la sera, dopodiché sono andata a letto e mi sono coperta, perché effettivamente, però non è stato facile nemmeno riascoltarle e sbobinarle dopo, però via via che uno appunto le riascolta ci mette un attimo più di distanza, non diventa più facile, però insomma ci si può fare, nel senso sì, non è una cosa che uno può fare se in un periodo non sta bene, però quello è il duro lavoro del sociologo, per quelli che sanno che cosa significa.
Esatto, meglio specificare in questi casi, perché non si sa mai.
Andrebbe fatto un altro podcast.
Esatto. Senti Monica, ma effettivamente poi tu da cosa sei partita? Cioè qual è stata la tua domanda di ricerca per ragionare su questo tema nello specifico?
Questo fa molto esame comunque.
Questo ci poteva stare. Dunque, io sono partita dalla malattia e avevo notato appunto proprio in questi gruppi di autoaiuto che c'era una differente sensibilità al messaggio che veniva dato, se si trattava di maschi o si trattava di femmine, soprattutto sulla figura femminile, sul fatto di essere moglie, sul fatto di essere madre, che sono tutte funzioni femminili che non vengono perdonate, nel senso, se sei mamma, depressa o non depressa, le cose da fare sono quelle. Se sei moglie, depressa o in mania, ci si aspetta che tu metta il pranzo e la cena in tavola, sistemi casa, faccia trovare i panni pronti e puliti. Appunto, se sei mamma, la cura dei figli assolutamente in primo piano, mentre invece se sei un uomo, tutte queste sono cose che passano in secondo ordine, per cui sì, comunque non devi stare a letto perché che problema c'è, stiamo tutti così bene, fatti una vacanza, però non c'era il carico sociale che viene messo sulla figura femminile. Allora, sulla figura femminile viene messo, cioè già di partenza, e questo io lo sapevo, comunque mi sono occupata anche di studi di genere. La malattia mentale in questo era ancora più stigmatizzante, cioè c'era uno stigma sullo stigma, cioè non solo se eri affetta a disturbo bipolare eri una cattiva madre, ma eri una cattiva madre di una cattiva madre, cioè te come donna non ti comportavi secondo quello che la società si aspetta da te perché sei malata, e la malattia è comunque un problema tuo del quale nessuno si farà carico. Questo anche estremizzando, poi è chiaro che in famiglia si cerca di aiutarsi, però anche dalle interviste è venuta fuori proprio questa cosa, cioè te fai la casalinga spesso perché non puoi lavorare, perché effettivamente ci sono periodi in cui non puoi lavorare, ci sono lavori che non possono essere fatti per tutta una serie di motivi che volendo si possono approfondire, e quindi però certe cose vanno fatte bene, e se non le fai bene è un problema tuo, nessuno ti aiuta. Una delle mie intervistate diceva sempre che il marito dava sempre la colpa al fatto che lei non dormisse. E quando lei era depressa o era stanca, perché comunque l'essere depressa tutto il giorno porta alla stanchezza e porta alla depressione e via di seguito, e diceva vai a dormire. E lei giustamente si
cavolava come una belva, ma come va a dormire? Infatti mi diceva, ma come va a dormire? Vado a dormire dove? E perché se vado a dormire mi passa? Avremmo risolto un sacco di problemi, niente più manicomi, basta metterli tutti a dormire. E il marito invece quando la vedeva, tornava a casa e vedeva che appunto lei non stava bene, diceva non ti preoccupare, penso a tutto io, poi penso a tutto io, anche lì era relativo, non ti preoccupare, ci penso io se vai a dormire. E questa cosa la faceva andare fuori di testa, e mettendomi nei suoi panni farebbe andare fuori di testa anche me.
Sì, è chiaro, cioè è chiaro che una sofferenza così depotenziata dall'esterno, e mi verrebbe da dire quasi semplificata da qualcuno che non riesce a capire il dolore che questa persona sta provando, è inimmaginabile. Prima però ci facevi l'esempio su relativo al lavoro, cioè in alcune interviste è capitato che ti dicessero proprio esplicitamente che c'erano dei lavori che effettivamente non potevano fare o non, in cui si erano sentite a disagio rispetto alla loro condizione.
Allora, in linea di massima lo psichiatra dice che alcuni lavori proprio non possono essere fatti e sono i lavori notturni, perché chi soffre di disturbo bipolare deve dormire, cioè deve dormire un numero di ore congruo e consecutivo, perché questo chiaramente incide sull'umore, e quindi tutti i lavori con turni notturni non possono essere fatti, ma anche i lavori su turni molto variabili, nel senso, allora se io avessi un lavoro per cui una volta, una settimana faccio il turno della mattina, una settimana faccio il turno del pomeriggio per tutto l'anno, questo è un po' faticoso, ma si può fare. Se invece io, e questo mi è capitato in prima persona, io un paio d'anni ho fatto la cassiera ai supermercati Coop, quella estiva, per cui...
pubblicità occulta della Coop.
Toglietelo, però è così.
Ma poteva essere anche un altro supermercato.
Mi si sono accollati, come si dice. E ci davano i turni della settimana il venerdì sera, se andava bene, più spesso il sabato mattina, quindi te il sabato mattina sapevi quello che avresti fatto la settimana dopo, quindi non c'era una programmazione, cioè non potevi sapere, già il turno delle infermiere per esempio è sempre il solito, mattina, pomeriggio, vabbè, una storia, e quello destabilizza. E io il primo anno mi sono fatta appunto questi 3 mesi di sostituzione, giustamente per le ferie, comunque in aiuto, me li sono fatti stando bene. Il secondo anno ho avuto dei problemi e a un certo momento ho dovuto smettere perché non riuscivo. E quindi questi lavori diciamo che sono sconsigliati. Quello che è venuto fuori è che non funzionano, e comunque anche in questo c'è il fatto che per alcuni lavori, di solito presso le aziende più grandi, vengono richiesti certificati di sana e robusta costituzione, e chiaramente ti chiedono il certificato del tuo medico curante. Il medico curante non può commettere tu abbia un disturbo del genere, per cui nel momento in cui loro vedono che è un disturbo bipolare, magari non ti assumono. Un'altra delle donne che io ho intervistato appunto riporta, lei sta facendo dei colloqui durante il lockdown, per cui li faceva da remoto, e lei ha deciso, in realtà non sei obbligata a dirlo, non te lo dovrebbero chiedere, come chiederti se vuoi bambini, è la stessa cosa, però appunto questa persona che la stava intervistando le disse, perché lei disse sì, ho la 104, quindi per un disturbo psichiatrico, e questa le chiese che tipo di disturbo psichiatrico, e questa ragazza decise per la depressione, e l'altra rispose la depressione va bene, fosse stato il disturbo bipolare allora no, quindi cioè, ma nel senso, io lo capisco, cioè da malata lo capisco, perché una cosa che non si conosce è chiaro che spaventa. Il problema è che nessuno la vuole conoscere, perché le conoscenze che bastano per capire questa cosa sembrano quelle di internet, quelle che trovi Da
quello che ci dici sembra esserci quasi una, diciamo, classificazione dei disturbi psichiatrici dal più importante, diciamo dal più accettabile al meno accettabile, e quindi il disturbo bipolare si colloca, diciamo, tra quelli meno accettabili da questo punto di vista.
L'altro disturbo inaccettabile è la schizofrenia, perché anche qui è la comunicazione che è sbagliata, perché si parla di schizofrenia nel momento in cui una persona schizofrenica in qualche maniera fa male a un'altra, quando c'è un delitto. Anche questa è una cosa che uno ci fa caso se conosce l'argomento. Se accade un delitto per cui una persona fa male a un'altra, più o meno, se posso dire, proprio fino all'omicidio, di solito scappa fuori che è o disturbo bipolare o schizofrenia. E non si tiene... Allora, quello può essere, chiaramente, può essere che quella persona fosse schizofrenica o avesse disturbo bipolare, e siamo perfettamente d'accordo. Il fatto è che non si tiene conto di tutte quelle centinaia di migliaia di persone che hanno questo tipo di patologie mentali e stanno benissimo e non hanno fatto male a nessuno. È la spettacolarizzazione, in questo caso, della patologia mentale. Quindi da una parte c'è questa spettacolarizzazione negativa, e poi invece piace raccontare di tutti quegli artisti, cantanti, attori, scrittori, pittori che invece avevano il disturbo bipolare e ne hanno parlato, e che bravi, hai visto, ce l'hanno fatta comunque ad arrivare da qualche parte, senza contare poi di... Lasciamo stare l'accoppiata genio-follia, che è un'altra delle cose che secondo me sono veramente stupide, mi spiace dirlo.
Leggendo un po' la tesi, poi dimmi se sei d'accordo oppure no, ho avuto l'impressione, a parte il fatto che quando vengono riscritti alcuni colloqui di lavoro, ovviamente questa situazione crea del conflitto interiore, no? Nei confronti della candidata, nei tuoi confronti, e poi quasi che tutta la responsabilità proprio del lavoro ricada su di lei, no? Nel senso che tu non sei in grado di fare questa cosa, quindi la responsabilità è tua, la colpa è tua, quindi per il bene dell'azienda, non so che, tu non puoi venire a lavorare qui.
Beh, è così. La malattia è tua, te la tieni e ti tieni anche tutte le conseguenze. Cioè, il fatto che non sia un tuo atteggiamento, non sia il tuo carattere, non sia qualcosa che hai scelto, non incide. E questa è anche la differenza che appunto hanno fatto altre intervistate tra il cancro e la malattia mentale. In realtà, quando io ero piccola, quindi diversi anni fa, non si parlava di cancro, si diceva il brutto male, quello è morto, ma senza dire cos'era, perché il cancro era una cosa brutta, sembrava che capitasse alle persone cattive. Piano piano si è sdoganato il cancro, per cui ora chi ha il cancro e lo combatte viene definito un guerriero o una guerriera, che secondo me bisognerebbe parlare con le persone che ce l'hanno avuto, non sarebbero nemmeno tanto d'accordo. Il disturbo bipolare invece ora è il cancro, cioè ce l'hai, te lo tieni, sono affari tuoi e non lo dici, e possibilmente non lo dici, perché quando lo dici appunto non ne viene niente, fuori niente di buono. Poi ci mancherebbe, ci sono iniziative che appunto fanno in maniera che le persone con patologie mentali appunto vengano aiutate a lavorare in un certo posto, in un certo altro posto, ma è una ghettizzazione della malattia.
Sì, mi ricollego a questa cosa che dici adesso, perché appunto all'interno del tuo lavoro c'è un'analisi molto approfondita sul concetto di vergogna, intesa come, diciamo, risultato di un'altra emozione che può essere l'inadeguatezza. Quindi l'inadeguatezza di queste persone, non soltanto abbiamo parlato adesso dell'ambito lavorativo, ma mi viene da dire anche all'interno dei rapporti sociali, interpersonali. Come, diciamo, ti hanno raccontato questo aspetto le persone che hai intervistato?
sì, sicuramente la vergogna in realtà fa parte più o meno velatamente del disturbo, proprio perché appunto la visione del malato di mente non è mai carina, cioè noi abbiamo una visione del malato di mente appunto che se ne va in giro parlando da solo, tondolando la testa, e questi sono vecchi film ma anche nuovi film purtroppo, e per cui questa malattia porta a vergognarsene, perché non ti senti appunto adeguato allo standard che viene preteso oggi, considerando poi che lo standard è fuori da ogni norma, perché diventa l'apparire, quindi non si sa mai quello che c'è dietro a quello che puoi apparire, quindi ti viene da dire che quella persona è molto intelligente, è molto famosa perché si comporta in una certa maniera, il mito della bellezza, quindi diventa difficile riuscire ad adeguarsi a questo standard. Quindi io non ci arrivo, so che non ci arrivo, anche se non è colpa mia, però comunque mi vergogno e se posso evito di dirlo. E un problema a proposito dello standard di bellezza è appunto che molti psicofarmaci e diversi stabilizzatori dell'umore, che sono quelli che servono comunque per curare farmacologicamente la malattia, hanno degli effetti collaterali anche pesanti, per cui aumento di peso, perché proprio è un aumento d'appetito, però che porta appunto a un aumento ponderale importante, e anche per esempio la perdita di capelli, che in una donna, ma anche in un uomo secondo me, ha una ricaduta grave, comunque importante, perché sei abituata, e alcune delle mie intervistate l'hanno detto, io ero una bella ragazza, sono ingrassata 50 kg, adesso guarda in che condizioni sono, io mi vergogno anche a uscire di casa. E certamente se già non volevi uscire di casa, poi ti vergogni anche, la frittata è fatta, cioè diventa un circolo vizioso dal quale difficilmente si riesce ad uscire. E quindi
A proposito di circolo vizioso, nella tesi tu hai anche affrontato un altro concetto, che è quello del pettegolezzo, giusto?
Esatto, sì.
Ci vuoi dire qualcosa?
Allora, il pettegolezzo di solito viene usato, e appunto ci sono studi sociologici di lui, Elias, una pietra miliare, viene usato proprio per tenere ai margini. Quindi le persone che si ritengono normali, in questo caso normali è proprio la parola giusta, spettegolano su alcuni aspetti delle persone che normali non sono. Quindi difficilmente persone ritenute non normali, anche se anche lì poi bisogna vedere da che parte lo prendi, perché poi le persone non normali in questo caso dicono che quelli non normali sono gli altri, però comunque non riescono ad avvicinarsi a queste persone, non riescono a interagire, se queste persone non interagiscono non riescono a spiegarsi, se non ti spieghi le persone non conoscono il problema, e infatti rimaniamo sempre nello stesso circolo vizioso, per cui le persone normali rimangono ancorate a tutti i pettegolezzi che nel corso dei secoli ci sono state, perché appunto la malattia mentale prima era portata dal diavolo, e poi comunque si trattava sempre di persone ai margini della società, che fossero povere, che fossero appunto malate di mente, che fossero persone non gradite all'autorità, e comunque non sono mai state viste come persone che possono fare parte della società. E succede quindi che queste persone difficilmente riescono a entrare all'interno, ma la perdita, sicuramente la perdita più grande è quella delle persone malate con patologie psichiatriche, che non riescono a creare un rapporto all'interno della società, quella che diciamo è la società sana, ma si perde tanto anche la società, perché non riesce a capire tutta una serie di cose che forse potrebbero aiutare a a mettere in ordine tutta una serie di gruppi di persone. Questo è successo appunto con gli omosessuali, è successo con i disabili, è successo con il razzismo. E fino a che non se ne parla, fino a che le persone non prendono coscienza, difficilmente si può pensare di comprendere. Però allo stesso modo, se mi tieni fuori dalla tua sfera, dalla tua bolla, come si dice, questo incontro non ci sarà mai. Bisogna essere illuminati da tutte e due le parti, e non è facilissimo.
Quello che dicevi anche prima, no? Sul genio ribelle, contrapposto anche un po' al criminale o alla criminale, e fa pensare al fatto che cioè si voglia tenere dentro solo la parte un po' romantica, se vogliamo, di questa problematica ed escludere tutto il resto, che è un po' un modo di fare della società rispetto a tantissime dinamiche come adesso ci stavi elencando. E questo magari a volte viene fuori anche nel mondo, che poi va a creare un po' il senso comune della cinematografia, della letteratura. E queste sono, diciamo, le cose negative che non ci interessano. Ma se tu ci dovessi parlare di casi virtuosi, se vogliamo, e dire, insomma, questa cosa, vedete questa cosa che può avere senso per capire un po' meglio, entrare un po' meglio nelle dinamiche, o leggete questa cosa perché può sensibilizzarvi, a parte ascoltare il nostro podcast.
E leggere la tua serie.
Esatto.
E leggere anche il mio libro, quando finalmente sarà.
Quando uscirà. Che cosa puoi consigliare?
Allora, ci sono diversi libri e diversi anche film, alcuni molto romanzati. Uno di quelli più romanzati è Mr. Jones, quello con Richard Gere. Quello è molto romanzato, è tutto così bello, finisce tutto così bene, siamo tutti felici, ti comprendo, e appunto lui si innamora della psichiatra, cioè che poi è una cosa fuori dal mondo. Vabbè.
Una serie di reati.
Sì, esatto. Esatto, però vabbè, è un film, secondo me, allora, per quello che mi è capitato, il film più bello in assoluto che io ho visto e ho avuto difficoltà a vedere perché non riuscivo ad andare avanti, perché mi faceva stare malissimo, è Emma sono io, che è un film di Francesco Falaschi con Cecilia Dazzi, Marco Giallini e Pierfrancesco Favino. Fra l'altro è un film del 2002, quindi anche datato, però è molto molto realistico. E lì veramente si vede il cambiamento che avviene dalla persona che si cura e quindi sta bene, che continua a prendere i suoi farmaci, fa la sua vita, via via che lei smette di prendere i farmaci, e quindi piano piano l'effetto dei farmaci svanisce e la porta a essere quella che era. C'è anche qui una puntina di quel genio per cui uno, quando è in mania, è più intelligente, si sente in realtà più intelligente, più...
Tra si sente, c'è sempre...
Esatto, tra essere e sentirsi, infatti. O è più creativo, cioè, la storia di Van Gogh, che era una persona, un disturbo bipolare, e ha dipinto, io non so, non lo conosco, ormai non lo conoscerò mai più, ma immagino il dolore che ha provato, e basta guardare i suoi quadri, cioè non è che sia, non ci vuole un psichiatra in questo caso, per cui anche lì c'è questa puntina, però secondo me è molto realistico e molto ben descritto il cambiamento, quindi l'allontanarsi da un equilibrio, in questo caso un equilibrio mentale, e quello è interessante. E un altro libro che mi è piaciuto, che è anche questo è vecchio, del 96, Una mente inquieta, che è di una tale Redfield J.K., non mi ricordo il nome, che appunto è comunque del 96, anche lei racconta, questa è un'autobiografia, ed è proprio raccontata in prima persona e racconta la sua storia con tutte le sfaccettature, anche questa, diciamo, è abbastanza è descrittiva in maniera precisa, senza tanti, appunto, giri di violino o cuoricini o solicini, insomma, niente del genere, insomma.
Non dobbiamo addolcire a nessuno la pillola.
No, no, non c'è che non è dolce, perché la pillola non è dolce.
No, per niente.
Quindi è inutile. Non siamo qui per questo.
Io poi avevo visto un episodio di una serie, che la serie è Modern Love, su Amazon Prime.
Non facciamo, non so se possiamo dire queste cose, dovrà essere tutto bippato.
Sì, cioè. E l'episodio, appunto, si chiama Prendimi come sono, chiunque io sia. Non so se tu l'hai visto. E nel caso no,
non l'avevo visto, l'ho visto dopo che me l'hai segnalato tu, ed effettivamente è molto ben fatto, e quello è attuale, se non altro è dei giorni nostri, quindi è molto interessante anche quello lì. Sì. Non avevo seguito la serie, per cui non lo sapevo, però.
Sì, ora tra l'altro anche senza spoilerare, però siccome l'ho visto anch'io, la cosa che mi è sembrata è che diciamo mettesse in luce un aspetto del disturbo bipolare che normalmente non viene, cioè, preso in considerazione, cioè quello che ci raccontavi anche tu prima del sonno, no?
Questa, esatto, sì, che c'è questo bisogno di dormire, ma fondamentalmente il dormire serve addormentare il dolore e a far passare il tempo. Tant'è vero che uno dei, diciamo, dei dettagli che mi danno la misura della mia sanità mentale è appunto quello di non avere tanto sonno, cioè di non andare a dormire presto e svegliarmi tardi, perché quello non è un buon segno. Cioè, le ore di sonno ci vogliono, ma servono quelle che ti danno la forza, cioè, come per tutti, di alzarti la mattina e affrontare la giornata. Mentre invece se dormi dalle 7 di sera alle 4 del pomeriggio, no, questo non è normale, a meno che tu non abbia fatto serata la sera prima e che non abbia 55 anni, allora a me ci vorrebbero 48 ore, va bene, anche quello, quindi sì, è un buon
va bene. Allora, io in realtà avrei finito, anche se mentre parliamo mi vengono in mente milioni di domande, però non possiamo far durare milioni di anni questa puntata, quindi la chiuderei qui. Io ti ringrazio, è stato veramente un piacere, ti ringrazio anche Costanza.
No, non
ti vuole ringraziare. No,
io mi stavo prenotando per dire una cosa.
Ah, perché ha alzato la mano.
Ho fatto la mano.
Sì, scusami Costanza, prego.
No. Ringrazio anch'io ovviamente Monica.
Era quello che voleva dire.
No, e vabbè, sei stata bravissima Monica.
Grazie.
E quindi ti ringraziamo ulteriormente. Poi, normalmente in tutti i podcast arriva il momento in cui ringrazi tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione, al montaggio del podcast, ma l'Officio se la canta e se la suona, quindi ringraziamo Alessio, che poi lo dovrà montare.
Diciamo questa parte.
Grazie Alessio. No, volevo dire un'ultima cosa, che è questa...
Sì.
Di questa cosa me ne sono resa conto, come si dice, a tesi finita. Questa cosa mi è venuta in mente dopo. E cioè che esistono un sacco di parole per descrivere, cioè un sacco. A ogni tipo di discriminazione si associa una parola per il fenomeno. Per cui se appunto discrimini per razza sei razzista, se discrimini per sesso sei sessista, se discrimini per orientamento sessuale sei omofobo e tutto quello che viene, se discrimini le persone disabili sei un abilista. Provate a cercare la parola corrispondente ai malati di mente, che non esiste. Io ho scritto anche a Vera Gheno, ho scritto anche all'Accademia della Crusca, nessuno mi ha mai considerato, però questa parola
non bello.
Esatto. Magari ascolteranno questo podcast.
Sicuramente ascolteranno il nostro podcast.
E ti risponderanno.
E troveranno una soluzione.
Taggeremo l'Accademia della Crusca e Vera Gheno.
Esatto. Comunque il nostro podcast, per chi vuole, si può ascoltare su Spotify, Google Podcast e Spreaker. Me li ero segnati, spero di averli detti bene.
Ok.
Spotify sicuro.
Va bene. Grazie Monica.
Grazie
a voi, grazie.